Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Lode a Teo Cristo.
Dovremmo anche noi, insieme ai padri che hanno ricevuto l'annuncio dalla Scrittura, dalla Torah, all'inizio della rivelazione di Dio dell'Antico Testamento, anche noi dovremmo tentare di entrare con loro in quel Santo dei Santi dove non si vedeva nulla, dove non c'era nessuno, dove la presenza di Dio impalpabile, invisibile, irraggiungibile, addirittura innominabile, regnava sopra la terra in modo misterioso, austero, qualche volta pur nella sua grande misericordia così lontano dai giudizi degli uomini e incapacitati così di poterlo conoscere davvero. Era data agli uomini la possibilità di entrare in relazione con Lui attraverso i sacrifici e attraverso lo studio della Scrittura. E tuttavia questo popolo, lo sappiamo, non ha saputo riconoscere la sua luce quando Egli ha scelto di entrare nella sua vita in un modo nuovo, in un modo comprensibile. L'unico modo che l'uomo avrebbe potuto comprendere, quando noi ci avviciniamo a un'icona del Salvatore, il Cristo Redentore, quando vediamo l'immagine di Gesù, noi pensiamo che sia solo un'immagine, l'immagine di un uomo anche molto glorioso, molto grande, molto importante. Non riusciamo a intravedere in lui la divinità, eppure quella immagine poggia la sua ragion d'essere dentro questo mistero dell'incarnazione. Non avremmo potuto rappresentarci la gloria di Dio in un uomo se non avessimo creduto nell'incarnazione. Se Dio, che ha fatto tutte le cose per mezzo di Lui, non fosse entrato nella nostra storia con le nostre stesse sembianze, avesse assunto nostro stesso modo di parlare e quasi di pensare, se non si fosse mosso in mezzo a noi come noi siamo abituati a relazionarci. Questa è la sua messa. A riconoscere il Signore mentre si fa trovare dentro la storia. Questa è la scommessa, questo è il tesoro nascosto in un campo, diventa Gesù, la perla preziosa che il mercante acquista sdegnando tutti i propri beni. Questa è la parola di Dio dentro la storia, capace di dare la vita eterna a chi la incontra, l'ascolta e la mette in pratica. Quando San Francesco farà il presepe a Greccio, proprio questo vorrà rappresentare. il mistero dell'incarnazione dentro le logiche degli uomini. E allora troverai nel presepe gente di tutti i tipi, gente che sta lavorando, un po' quello che fai a casa, gente che lavora, gente che vende, gente che compra, e gente che porta le pecore o altri animali al pascolo. Per dire che ormai tutta questa logica che apparteneva a Dio ormai è comprensibile, è incontrabile dentro il linguaggio degli uomini. E questo è il grande mistero. Ora, se tu vuoi celebrare il Natale secondo la logica dell'incarnazione, bisogna che tu lo faccia così. Bisogna che tu ti sforzi, perché si tratta veramente di una porta stretta, non per andare in cielo, che là ci andrai e vedrai il Signore così come Egli è, solo se lo avrai saputo riconoscere nel tracciato quotidiano della storia. Se tu separassi la realtà di Dio dalla realtà delle cose, saresti un idolatro. Avresti bisogno di templi e di riti e di culti per andare a cercare Dio dove voglia apparire. Quando Dio invece nell'incarnazione ha deciso di abitare i tuoi giorni, ha deciso di dilatare le tue ore, di illuminare i minuti della tua vita, di rendere prezioso e unico ogni attimo della tua esistenza, là dove la tua esistenza diventa luogo di perdono, di riconciliazione, di relazione con l'altro, di accoglienza, di santificazione delle cose del mondo dei giorni, santificazione del tempo, perché il tempo Dio ha scelto per mostrarsi agli uomini, il tempo degli uomini. Allora ti accorgi che tu non hai solo una aspirazione di vita eterna nella quale poter celebrare la grandezza di Dio, ma hai la realtà minima delle cose di ogni giorno per potervi scovare la presenza. Ed è un ministero, caro mio, che è affidato a te, sacerdote secondo il battesimo, a te nel sacerdozio comune, in grado di scovare questa presenza durante il corso della tua vita, senza rimandare mai questo compito, celebrandola in ogni momento, anche quando non hai particolari emozioni, anzi meglio, perché Dio non è venuto qua per inaugurare un tempo di emotività generale, è venuto qua anzi per celebrare l'importanza di quei minuti della tua vita che tu con troppa prodigalità sei disposto a buttare via come se niente fosse. Quel tempo è venuto a riscattare. Allora cercalo certamente nelle realtà eccelse, ma sforzati anche di incontrarlo nella fragilità delle cose umane. Dio non l'ha disdegnato. Guarda bene nella tua vita. Dio ti ha forse disdegnato quando tu hai commesso il peccato? Dio ti ha forse allontanato quando tu sei diventato misero e meschino? Dio ti ha forse giudicato duramente quando tu ti sei comportato a volte come un modo deprecabile? Non l'ha fatto mai. Sempre ha visto in te quello che lui vi ha posto. Ti ha chiamato Zaccheo, ti ha chiamato donna, ti ha chiamato col tuo nome in tutti i tuoi peccati, perché tu sapessi che nascosto sotto il cumulo dei tuoi peccati c'è qualcosa che appartiene a lui. Lui ha la capacità di scorgerlo e ha affidato a te il ministero di scorgere questa santità nel cuore del tuo fratello che ti fa del male, nel cuore dell'uomo che ti sta odiando. Ieri leggevo le notizie terribili che ci sono giunte fino a noi. È interessante che ci sia uno zelo religioso che, proprio perché zelante, decida di uccidere l'Occidente corrotto e non di amarlo. Noi la realtà corrotta la amiamo. Noi per la realtà corrotta degli uomini diamo la vita. Noi rispetto al peccato dell'uomo non giudichiamo. Saremmo deprecabili anche noi, saremmo assassini anche noi se additassimo il peccato là dove si mostra. Non siamo stati chiamati a questo. Per questo quando mormoriamo e caluniamo commettiamo un peccato molto più grave di quello che stiamo indicando. siamo stati chiamati a fare questo, noi siamo stati chiamati a morire per la salvezza dei peccatori. Il nostro battesimo brilla e raggiunge il suo compimento nella vita eterna se noi abbiamo consegnato questa speranza nella banca, direbbe Gesù, del cuore di un altro, della vita di un altro. Noi mettiamo Gesù sulla croce, lo veneriamo e lo adoriamo sulla croce perché abbiamo compreso che la sua morte, e dunque anche la nostra morte, è il luogo di incontro, di perdono e di riconciliazione, è la grotta, la stalla di Betlem dove il Figlio di Dio ha deciso di nascere. Se avesse pensato a una religiosità diversa, sarebbe venuto con la spada, non è venuto. Se avesse pensato a una, non so, una manifestazione più gloriosa, certamente non sarebbe nato in questo modo. Allora tu, ti prego, svegliati. Non venire a celebrare un bambolotto che intenerisce il tuo cuore. Il tuo cuore non è tenero. Guarda le cose che accadono. Sei eri triste ieri, no? Eri triste perché? Perché questa festa ti obbliga alla felicità. Pure quando tu non ce l'hai, quando le cose della tua vita non dicono questo. E allora ti senti a disagio. Allora proprio nel giorno della festa lo dici a tutti i tuoi amici. A me quando viene il Natale mi viene la tristezza. Ma certo che ti viene la tristezza, è inconciliabile con le tue aspettative. Ma il Natale non è la festa della felicità del cuore, molto importante, nel panettone di non so che cosa. Il Natale è l'inizio di una speranza che comincia dalla piccolezza delle cose. È una piccola fede, un piccolo seme, come un bambino, seminato nel cuore dell'uomo perché porti frutto al tempo opportuno. E il tempo opportuno tu non lo conosci. Sei chiamato a seguirlo, ad assecondarlo, a farlo fiorire dentro la tua esistenza. Ma non sei tu che lo produci. Non sei tu che fai germogliare il seme. Questo seme germoglierà. Germoglierà quando Dio avrà stabilito che mostri la sua bellezza e il suo profumo a tutte le genti. E tu ne sarai, tu ne godrai se avrai camminato in questa direzione, se avrai mantenuto questa fede, questa speranza che Dio porti a compimento tutte le cose. Sia questo per te, questo Natale, possa tu guardare le cose che accadono intorno a noi con questa speranza e possa la tua vita, in questo sacrificio di noi stessi che facciamo con amore a Dio che ci ha creati e ci ha redenti, una prova certa per tutti gli uomini che Dio non ci giudica per i nostri peccati, ma ci ama per la grandezza per la quale Egli stesso ci ha creati. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu non ci hai fatto salire fino al tuo Tempio Santo perché noi ti cercassimo nelle altezze. Tu sei disceso in mezzo a noi, così come l'amore discende, e ci hai mostrato la via della salvezza, nella relazione, nel perdono, nel ministero della misericordia. Di questo si vanta la tua Chiesa, questo ammirano gli angeli e i santi, questo è il Padre, che rende ognuno dei nostri giorni uno squarcio di eternità. Permettici di adorarti in questo modo, di conoscerti tra la gente, di onorarti là dove vediamo solo peccato e distruzione, di celebrarti là dove l'uomo si sta disperando. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Come un pugno di lievito tu l'hai posta nella massa della storia, perché santificasse e non uccidesse, perché esaltasse e non escludesse, perché santificasse e non condannasse mai. Degnati, Padre Santo, di rinnovare il tuo patto con la tua sposa, perché sia evidente a tutta la creazione il piano di salvezza che tu in essa hai inaugurato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, questo giorno di festa ha messo in evidenza con una luce radente anche le nostre relazioni difficili. Le relazioni ferite della nostra vita in questo momento. Non riusciamo ad amarci, ci giudichiamo a vicenda, facciamo finta di non conoscerci, siamo indifferenti gli uni agli altri e allo stesso tempo viviamo solitudine, abbandono, grande difficoltà. Degnati, Padre Santo, di cambiare questa logica. Facci conoscere il tuo amore dentro il perdono, donato e ricevuto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, molti uomini sono entrati in questo giorno, non certo celebrando la gioia. A causa delle grandi difficoltà di questo tempo, degli attentati, della sofferenza, della solitudine. Mostra a tutti i tuoi figli la bellezza del Cristo nato in mezzo a noi. Risemina la speranza in ognuno di noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo da ogni tristezza, da ogni angoscia, da ogni pensiero cattivo, da ogni turbamento e soprattutto da ogni maleficio ordito dal maligno. Degnati, Padre Santo, di portare questo popolo fino alla terra promessa. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.